Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti all'Open Day 24-25 dell'Università degli Studi di Macerata. Oggi pomeriggio, in questo nostro ultimo appuntamento, verrà presentato il Dipartimento di Scienze della Formazione dei Beni Culturali e del Turismo. Immagino che naturalmente siete qui perché siete interessati a tutti i corsi che vi verranno illustrati e spiegati dai docenti. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che nei ventagli che vi sono stati consegnati all'ingresso trovate il QR code che, una volta scansionato, vi collegherà alla pagina, al sito della nostra università, per poi collegarvi alle varie pagine dei vari dipartimenti per poter avere maggiori informazioni. Ma noi oggi cercheremo di essere il più completi possibile, non solo qui ma anche poi nel cortile e nei vari banchi disposti lungo il corridoio, per tutte le informazioni che volete, per tutte le curiosità e le domande. Io direi, passo la parola a Matteo. Siamo Danilo e Matteo di Radio Room, la radio dell'Università di Macerata. Siamo in diretta in questo momento, perciò se c'è qualche vostro amico, conoscente che è interessato a questo pomeriggio, a questo intervento, potete linkare la pagina radiounimc.it per ascoltare la diretta, e magari poi potete anche fargli recuperare eventualmente l'intervento, che verrà caricato nella sezione podcast della nostra pagina. Prego Matteo.
Grazie Danilo. Noi appunto siamo con siamo l'ultimo dipartimento in ordine cronologico di questa giornata, il Dipartimento Scienza e Formazione, Beni Culturali e del Turismo. Non rubo ulteriore tempo, do la parola al magnifico rettore della nostra università, il professor John McCurt, per l'ultima di questa serie di saluti di questa giornata.
Grazie Matteo, ti ringrazio per la quinta e ultima volta. Il buon Matteo, che lavora tutto il giorno qui con Danilo a far conoscere, insomma, il nostro Ateneo. Vi ringrazio infatti tutti quelli che hanno reso possibile oggi, perché veramente la giornata è andata benissimo, con molta affluenza. Siamo molto contenti per le presentazioni dei cinque dipartimenti. E non fa neanche tanto caldo adesso, per cui stiamo ancora meglio, possiamo stare anche fino alle 10 di stasera, volendo, a spiegare tutte le cose di scienze della formazione di questo bellissimo Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo. Io sono il rettore dell'Università di Macerata, è un piacere portare un saluto a nome dell'Ateneo e tutti voi, a tutte le ragazze e tutti i ragazzi che stanno pensando di iscriversi al nostro Ateneo. Qui ci troviamo nel posto molto suggestivo del nostro Ateneo, l'Orto dei Pensatori, e vorrei pensare anche all'Ateneo come un orto dei pensatori per il futuro di cui questo paese ha bisogno, insomma, di persone che pensano e che noi cerchiamo di accompagnare negli anni universitari. Arrivate all'Università di Macerata in un momento molto positivo, in un momento di crescita per il nostro Ateneo, in cui registriamo una crescita nel numero delle domande per l'iscrizione al primo anno di 15-17% rispetto alla stessa data dell'anno scorso. E questo è un numero che ci rende abbastanza soddisfatti, anche se ovviamente è sempre un dato parziale. E perché rende soddisfatti? Perché le iscrizioni vengono all'Ateneo soprattutto per passaparola, soprattutto per quelli che raccontano, gli studenti e le studentesse già iscritti al nostro Ateneo, che raccontano com'è, come si studia, come stare all'Università di Macerata. E evidentemente la passaparola in questo caso sta funzionando. Poi si fa tutta la campagna di iscrizioni, eccetera. Però molto più importante è sentire qualcuno che studia o che ha studiato a Macerata per capire come è fatto il nostro Ateneo. Allora, si tratta di un Ateneo di dimensioni medie o piccole, di quasi 10.000 iscritti, un Ateneo di lunghissime tradizioni. Siamo qua da 735 anni, che non è poco, però un Ateneo che guarda giustamente verso il futuro, e guarda verso il futuro pensando di lavorare in due sensi importanti. Il lato della qualità della didattica è fondamentale per il nostro Ateneo. Di garantire una didattica coinvolgente, una didattica stimolante per chi decide di iscriversi qui da noi. Per cui un'attenzione costante per l'innovazione delle didattiche, in modo che la didattica porta in modo utile e veloce verso il mondo del lavoro. Perché giustamente chi si iscrive all'università vuole una laurea professionalizzante per poi entrare nel mondo del lavoro. E noi cerchiamo di garantire questo anche con numeri, diciamo, rassicuranti di come i nostri laureati poi si piazzano negli anni subito dopo la laurea. Pensiamo allora ad una carriera, un percorso professionalizzante, ma anche un percorso personale per chi si iscrive all'università. Perché arrivare all'università e iniziare un percorso personale molto importante, in cui uno impara a gestire la propria autonomia, e ad organizzare la propria vita, organizzare il modo di studiare. E ogni singolo studente deve fare questo. Infatti al centro della nostra attenzione sono gli studenti, però io vorrei sottolineare che per noi a Macerata, all'università, è importantissimo l'idea di una università comunità in cui tutti si sentono in qualche modo protetti, coinvolti, partecipi nel nostro progetto educativo. Per cui l'idea della comunità è fondamentale. È importantissimo, chiaramente, frequentare le lezioni, conseguire i crediti formativi, frequentare le biblioteche, studiare, ma è anche ugualmente importante la crescita personale che viene attraverso le amicizie che si fa all'università, le conoscenze e i vari stimoli che vengono da un'università che ha una visione, insomma, a 360 gradi, in cui è importante lo sport, è importante il teatro, è importante tutte le attività culturali che si può fare durante il percorso. Noi abbiamo come slogan in lingua inglese, avrete notato dall'accento che il rettore non è proprio maceratese e neanche italiano, l'accento non è proprio quello, ma irlandese, un approccio, diciamo, molto internazionale al nostro modo di voler fare le cose a Macerata. Di un'università, diciamo, di vocazione europea, infatti partecipiamo in un'alleanza europea in cui siamo con altri 7 Atenei, della Germania, della Francia, della Spagna, della Grecia, della Lituania, e così via, e insieme con questa nuova alleanza costruiamo dei percorsi didattici innovativi e interessanti, e anche diamo e daremo le possibilità dei periodi di scambio e di perseguire corsi anche al di fuori di Macerata. Questo si aggiunge ai già tanti accordi Erasmus che abbiamo per i nostri iscritti. Infatti un numero, se vogliamo dire, pro capite molto più alto rispetto a quello che uno potrebbe trovare in un ateneo di grandi dimensioni. Per cui la possibilità di un soggiorno all'estero a Macerata è molto più grande, è molto più possibile, insomma, questa possibilità. Allora, dicevo, il nostro slogan, e poi mi sono perso per strada, Your Time, Your Place, per sottolineare il tempo dell'università, un tempo veramente unico, prezioso, in cui ognuno sceglie, insomma, il percorso che vuole fare, poi cerca di seguire quel percorso nei tempi e con i ritmi giusti per quella persona, e in cui venite accompagnati dai nostri docenti. Però il tempo, da sottolineare ancora una volta, il tempo per lo studente, per crescere in autonomia e all'interno di una comunità. Your Place, per sottolineare l'importanza di studiare in presenza. Questo è fondamentale perché si cresce stando all'interno di una comunità, e il place in questo caso chiaramente è la città di Macerata, perché il nostro campus naturale è tutta la città che guarda verso l'esterno, ma comunque è una città molto raccolta che offre molti stimoli agli studentesse e agli studenti, appunto avendo avuto questa vocazione universitaria per centinaia di anni. Io non voglio rubare molto tempo perché abbiamo la direttrice del dipartimento, abbiamo la delegata all'Orientamento, che sta qui dalle 9 di stamattina e vorrà portare un ultimo saluto, e anche ai colleghi docenti che pian piano spiegheranno i vari corsi che sono a disposizione di questo dipartimento. È un dipartimento, se vogliamo, con due anime, quello delle scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione e della formazione, e poi i corsi triennali in beni culturali e turismo. Anche questo corso che offre la possibilità dell'e-learning. E-learning può essere una cosa aggiuntiva, molto utile a volte, quando dietro sta un'università seria, che esiste da secoli come noi, molto diverso dalle università telematiche che vedete durante le pause televisive ogni sera per la Coppa del Mondo e così via, che sono delle fabbriche, delle lauree, non sono cose serie come noi. Insomma, questo ci tengo a sottolineare, il valore assoluto di iscriversi e di frequentare i corsi universitari è impagabile. E con questa nota un po' polemica io chiudo dandovi un benvenuto e augurandovi un buon ascolto, e non esitare di farci tutte le domande necessarie e possibili per avere le informazioni che vi servono prima di decidere che strada fare. Grazie e buon ascolto.
Grazie rettore. E appunto noi andiamo subito dalla professoressa Rosita De Luigi, la delegata all'orientamento, che ci dirà tutto quello che c'è da sapere per la prima iscrizione all'Università di Macerata.
Beh, grazie. Non è una metafora dire che io sono qui dalle 9, ma sono qui perché è importante esserci all'Università di Macerata, e questo è lo stile dell'università: nei luoghi, nei tempi, negli spazi, negli ambienti di apprendimento. E questa è davvero l'ultima presentazione della giornata, e sentirete parlare di un dipartimento di cui peraltro faccio parte, quindi mi fa piacere anche rilanciare quest'ultimo saluto per dire che l'orientamento è un orientamento che è un'accoglienza come quella di questi eventi a cui potete partecipare, come quello dell'Open Day di oggi, che è l'ultimo dell'estate, ma l'orientamento continua lungo tutto il vostro itinerario formativo e anche di vita universitaria vera e propria, no? C'è la possibilità e ci sarà la possibilità di dialogare direttamente, non solo oggi, ma lungo tutto l'itinerario formativo, con docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, orientatori, così come con i senior tutor o i tutor specializzati. Tra di noi oggi, ne vedete alcuni già qui presenti e ce ne saranno altri ai desk, ci sono anche proprio i senior tutor, li vedete identificati dalla maglietta ufficiale verde, che sono studenti e studentesse dell'università che si mettono poi a disposizione proprio nell'accompagnare e supportare l'avvio di questa vita universitaria, che prevede una gestione del tempo, dello spazio, un'autonomia da imparare, e da imparare insieme fondamentalmente. L'idea di comunità sta qui, no? Nella possibilità di fare un'esperienza significativa di conoscenza, di costruzione del sapere e anche di vita collettiva. Non solo, rispetto alla possibilità di avere un supporto, un accompagnamento e anche un'attenzione alla dimensione della salute, abbiamo i servizi che si rivolgono proprio al benessere psicologico ad esempio, così come ad attività di coaching o di mindfulness. Sono tutti elementi, servizi che sono aperti agli studenti e alle studentesse e che possono essere utilizzati in caso di necessità, così come un'attenzione specifica va proprio a studenti e studentesse che abbiano necessità specifiche, bisogni specifici di apprendimento, che vengono appunto presi in carico dall'università. Ecco, la dimensione del luogo, dello spazio di apprendimento è proprio questa. Tra l'altro il dipartimento, e poi la direttrice e i colleghi ve lo racconteranno proprio nel dettaglio, si trova nella dimensione più estrema di questo campus diffuso dell'università, no? E quindi sarà anche interessante scoprire i luoghi e le possibilità di mobilità che questo consente sul territorio. Un ultimo cenno lo faccio sull'attenzione da porre alle borse di studio, quindi informatevi sulle diverse possibilità che sono già state attivate. Nei desk troverete anche l'ERDIS, quindi l'ente per il diritto allo studio, che vi può fornire informazioni sugli alloggi, sulle facilitazioni, sulle mense, su tutti i servizi che agevolano la frequenza e l'iscrizione all'università. Attenzione anche al cambiamento che quest'anno c'è stato, è stata incrementata la no tax area, quindi fate attenzione a questo, perché potreste rientrare in alcuni requisiti che appunto vi facilitano con sgravi fiscali anche significativi rispetto alla vostra iscrizione. Io vi do davvero il benvenuto e spero di incontrarvi presto, perché oramai siamo alla fine di agosto, quindi a fine settembre partiamo con le lezioni direttamente in dipartimento in questo caso. Quindi grazie ancora e benvenuti a tutti e a tutte.
Grazie, grazie professoressa. E entriamo nel vivo della presentazione dei corsi, quindi ovviamente non possiamo iniziare dalla professoressa Lorella Giannandrea, la direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e del Turismo, alla quale insomma chiedo di presentare il Dipartimento a chi lo incontra per la prima volta.
Grazie Teo, buonasera a tutti, benvenuti. Come già avete capito dal nome del dipartimento, il nostro è un dipartimento plurale che raccoglie due grandi filiere, quella dell'educazione e della formazione, quella dei beni culturali e del turismo. Queste due grandi filiere però sono accomunate da una vocazione comune, che è quella della cura. Nel caso della filiera della formazione e dell'educazione è la cura per le persone, la cura di chi accoglie i bambini nei primi anni dei servizi per l'infanzia o nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Nel caso dei beni culturali e del turismo è la cura per l'ambiente, per il territorio, per l'arte, per i beni culturali, che costituiscono una parte importante della nostra vita e che ci permettono di vivere una vita che merita di essere vissuta. Quindi il tema che unifica il nostro dipartimento e che ci rende un dipartimento multidisciplinare, ma comunque unito, è proprio questo tema della cura. Come ricordava prima il rettore, parliamo di due filiere, quindi nel caso dell'educazione e della formazione abbiamo un corso di laurea triennale, Scienze dell'Educazione L19, che è suddiviso in due curricula, educatore dei servizi per l'infanzia e educatore professionale. A questa triennale segue una laurea magistrale in scienze pedagogiche, anche questa suddivisa in curricula, quindi vuol dire che finita la triennale chi vuole può continuare gli studi per diventare pedagogista, esperto di scienze pedagogiche o per approfondire la disabilità e la marginalità. Anche la magistrale ha diversi sbocchi professionali. Sempre nell'ambito della formazione e dell'educazione troviamo il corso di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria. È il corso di cui vi parlavo prima, che forma i futuri insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Questo corso è un corso a numero programmato e quindi si accede con un test di ammissione. Quest'anno i posti a bando sono 350 e abbiamo ricevuto un cospicuo numero di domande, oltre 550 domande, quindi il 13 settembre ci sarà la prova di selezione. A fine settembre, il 29 settembre, inizieranno le lezioni per tutti i corsi. L'altra filiera, dicevamo, è quella dei beni culturali e del turismo. Anche qui abbiamo una triennale interclasse che si chiama proprio Beni culturali e turismo e due magistrali, una più orientata al management dei beni culturali e l'altra invece erogata interamente in lingua inglese che si chiama International Tourism and Destination Management, quindi più orientata all'ambito del turismo. I colleghi vi presenteranno più nel dettaglio i percorsi disciplinari e le figure professionali che formiamo nei nostri corsi. Quello su cui volevo richiamare la vostra attenzione, oltre appunto al tema della cura di cui parlavamo prima, sono un po' le caratteristiche del nostro dipartimento, ovvero da un lato il fatto di essere un po' staccati dal resto dell'Ateneo e di trovarci un po' fuori dal centro storico fa sì che il nostro dipartimento rappresenti una specie di campus fuori dalla città. Questo significa che spesso gli studenti arrivano al mattino, si fermano lì a pranzo perché c'è la mensa, c'è il bar e restano fino al pomeriggio. E questo ci porta alla seconda parola chiave, cioè la comunità. All'università si costruiscono dei gruppi, si costruiscono delle comunità, si studia e si lavora insieme. Ma accanto alla comunità c'è la terza parola chiave, che è l'identità. Negli anni dell'università si costruisce quello che vogliamo diventare, si trova quello che vogliamo essere e si mettono i mattoni per diventare quello che vogliamo essere. Quindi la nostra attenzione a costruire delle figure professionali si affianca alla nostra intenzione a far crescere degli studenti che entrano come studenti ma escono come professionisti. Escono come professionisti dell'educazione, come professionisti dell'insegnamento, come professionisti dei beni culturali e del turismo. Tutti i nostri corsi hanno questa finalità, quella di farvi immergere nel mondo che state studiando e distanziare per riflettere su quello che state studiando. Tutti i nostri corsi affiancano le discipline teoriche al tirocinio, ai laboratori, alle attività pratiche, agli stage, perché crediamo che formazione significhi proprio questa dinamica fra immersione e distanziamento, diventare capaci di agire e capaci di riflettere su quello che abbiamo fatto, che è la caratteristica, la cifra del professionista di tutte le discipline. Quindi, con questo augurio che possiate usare questi anni all'università per scoprire quello che volete diventare e per diventarlo, quindi per riuscire ad essere quello che volete diventare, vi auguro in bocca al lupo per la scelta e per le decisioni che dovete prendere in questo momento, e vi lascio anch'io con un arrivederci in dipartimento il 13 settembre per chi verrà a fare la prova e il 29 per chi invece inizierà le lezioni. Grazie e buon proseguimento.
Grazie professoressa. E nel dettaglio entreremo ora a parlare di quelli che sono uno ciascuno i tre corsi triennali del dipartimento, appunto. Iniziamo da beni culturali e turismo, L1 e L15, impareremo anche le sigle, insomma ne parliamo con la professoressa Carmen Vitale, che parlerà
molto,
appunto, più nel dettaglio di questo corso triennale.
Allora, buonasera e benvenuti anche da parte mia. Il corso che presento è una laurea triennale in beni culturali e turismo del nostro dipartimento In questi pochi minuti qui che abbiamo a disposizione, salvo poi insomma tornare su quello che vi interesserà più nel dettaglio, questo corso ha una caratteristica fondamentale, come forse è stato anche anticipato, e cioè che ha l'ambizione di coniugare il mondo del patrimonio culturale e il mondo del turismo, ecco perché diciamo che si tratta di un corso interclasse, e quindi la nostra ambizione è quella di formare dei professionisti che abbiano le competenze per poter lavorare su questi due fronti. Perché? Perché questi due fronti sono profondamente collegati e inscindibili in realtà. Il patrimonio culturale è uno dei principali attrattori dei flussi turistici e a loro volta i flussi turistici garantiscono una serie di risorse che sono indispensabili anche per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Per fare questo, l'idea di fondo del corso è quella di offrirvi una formazione che sia il più trasversale possibile. Si va dalla storia dell'arte e dalle discipline propriamente umanistiche a quelle invece di ambito giuridico come la mia o economico, e con una grandissima attenzione alle lingue. L'inglese come lingua obbligatoria e il francese o lo spagnolo. Perché? Perché naturalmente chi ha interesse a formarsi per questi settori necessariamente deve avere una conoscenza delle lingue adeguata a consentirgli di muoversi, di confrontarsi con esperienze diverse dalla nostra. E questa è la ragione per cui abbiamo una grande attenzione, come diceva anche il rettore prima, per la promozione degli scambi internazionali in tutti i momenti della formazione universitaria, col programma Erasmus che copre una serie di ambiti diversi. Si può andare a studiare per seguire dei corsi in altre università, sostenere degli esami, si può andare a fare la tesi all'estero, si può andare a fare un'esperienza di tirocinio. Tutto questo perché chi intende formarsi nel nostro ambito disciplinare necessariamente deve pensare a quante più possibili occasioni di confronto e di sperimentazione di se stesso. quello del patrimonio culturale e del turismo, quelli del patrimonio culturale e del turismo sono settori strategici per il nostro paese, settori su cui forse si potrebbe investire di più, si potrebbe avere il coraggio di così far partire una svolta per garantire una più ampia fruizione del patrimonio culturale, una migliore conservazione del patrimonio culturale. Voi sapete, l'Italia è il paese che ha il più alto numero di siti UNESCO. Questo vuol dire che abbiamo una ricchezza enorme che forse non abbiamo fino ad ora adeguatamente valorizzato. Il vostro compito, per quelli di voi che decideranno di iscriversi a questo corso, è proprio quello di misurarsi con questa sfida. Ed è una sfida assolutamente appassionante. Ci sono negli ultimi anni dei segnali incoraggianti da questo punto di vista, di occasioni di occupazione che sono più ampie di quelle che c'erano in passato. Naturalmente la differenza la farete voi, la farà la formazione che voi avrete, il tempo che utilizzerete e come lo utilizzerete per arrivare a completare il vostro percorso formativo. Dal nostro punto di vista, noi cerchiamo di mettervi nelle condizioni migliori possibili per arrivare alla conclusione di questo percorso con la migliore qualità che vi servirà. Come dicevo, naturalmente ciascuno di voi ha il compito di investire in questi anni preziosi. Le occasioni all'Università di Macerata e al nostro Dipartimento non mancheranno, così come non mancheranno le occasioni formative collaterali che tutti quanti noi cerchiamo di organizzare e a cui è utilissimo da parte vostra partecipare. Se avrete altre domande, noi siamo a disposizione. Per il resto vi auguro di fare la scelta migliore per il vostro futuro e a noi auguro di rivedervi nel nostro Dipartimento. Grazie.
Grazie professoressa Vitale. Sì, andiamo così in linea e passiamo la parola per il corso di Scienze dell'Educazione e della Formazione alla professoressa Morena Muzzi.
Grazie, benvenuti e benvenute anche da parte mia. Io apro quella che è l'altra anima del nostro dipartimento, che poi chiuderà insomma il mio collega il professor Girotti, di Scienze dell'Educazione, quindi il corso di laurea L19. Come già vi è stato in qualche modo detto dalla direttrice del nostro dipartimento, noi abbiamo all'interno del nostro corso di laurea in Scienze dell'Educazione due indirizzi, uno che è l'educatore dei servizi per l'infanzia e l'altro è l'educatore professionale. Già i termini un po' ci introducono su quelle che sono poi le fasce di età tendenzialmente, no, degli individui con cui andrete a lavorare in qualità di futuri educatori, e quindi nei servizi per l'infanzia vi troverete a lavorare con bambini nella fascia di età compresa dai primi anni di vita, quindi dal proprio primissimi momenti 0-3 anni, ma anche la possibilità di interfacciarvi con una fascia 3-6, mentre per l'educatore professionale c'è la possibilità di avere a che fare anche con individui che appartengono a una fascia di sviluppo un pochino diversa, più grande. Ecco, che cosa essenzialmente, perché poi nello specifico di quelle che sono le discipline e il nostro piano di studi, che poi abbiamo anche rivisto quest'anno, quindi c'è questa attenzione maggiore che abbiamo dato al nostro piano di studi, apportando dei miglioramenti sicuramente per quanto riguarda sia la figura che andrete ad avere al termine del nostro percorso di educatore dei servizi per l'infanzia sia educatore professionale, andremo in qualche modo a far sì che voi possiate acquisire delle conoscenze in didattica, pedagogia, psicologia, sociologia, storia e così via, ma anche delle competenze. Vi aiuteremo anche attraverso dei lavori in piccolo gruppo, esercitazioni, laboratori. È per questo che, come si diceva all'inizio, è molto importante la partecipazione. Venire a lezione, frequentare, è importante perché si costruisce un bagaglio di competenze che se si è soli a casa forse si fa più fatica, anzi sicuramente si fa più fatica, e il Covid forse questo un po' ce l'ha insegnato, no? Abbiamo fatto tanta fatica poi a riaffacciarci al mondo esterno. Quindi ecco, l'invito è a venire, a frequentare, a partecipare alle lezioni. Abbiamo la possibilità nel nostro dipartimento di accogliervi dalla mattina fino al tardo pomeriggio, perché abbiamo mensa, abbiamo bar, abbiamo la biblioteca, abbiamo tanti servizi che in qualche modo vi aiuteremo anche a conoscere e vi faremo capire come poterne usufruire. E quindi ecco, quello che però ci tengo a dire è che abbiamo piacere di avere le aule, visto che ne abbiamo tante, ne abbiamo capienti, a vedervi a lezione, perché il confronto, il contatto diretto non solo con i docenti ma anche con i vostri colleghi è importante perché aiuta a crescere, a migliorare e a divenire poi quella figura professionale che al termine del percorso conquisterete in qualità di educatori. Quindi direi che questa è essenzialmente la cosa che mi piaceva in particolar modo comunicarvi. Se ci sono poi delle domande, come hanno detto anche i miei colleghi che mi hanno preceduto, siamo qui per rispondere a quanto vi incuriosisce sapere in questo momento, e anch'io come loro vi aspetto insomma nelle aule a partire dal 29 di settembre. Grazie.
Grazie professoressa. Allora, eccoci. Passiamo.
Io in questo intervento ho fatto il valletto.
Bravissimo.
Va bene, ci sta.
Per scienze della formazione primaria, mentre lei no, ok, perfetto, lei scende, mentre scende il professor Luca Girotti, insomma, per parlarci del corso di laurea magistrale al ciclo unico di scienze della formazione primaria.
Bene, benvenuti a tutti e a tutti. Come vedete il rapporto è lo stesso, quindi diciamo il nostro corso di studi di scienze della formazione primaria è diciamo molto frequentato dall'universo femminile, per cui invito tutti i ragazzi presenti a pensarsi seriamente e a rinforzare la parte invece dell'universo maschile. Ci ho detto, vi vogliamo così tanto con noi che c'è una stazione che si chiama Macerata Università, che è la nostra stazione, quindi è la stazione che si ferma a Vallebona, quindi se qualcuno sbaglia e scende a Macerata Università per venire in centro, ha un po' di strada in salita da fare a piedi, giusto per questo. Va bene, a parte le battute, come diceva la nostra direttrice, la professoressa Lorella Gianandrea, questo corso è un corso un po' particolare perché appunto è un corso magistrale a ciclo unico, quindi vuol dire che non è un 3, un 3 più 2, ma è un 5, sono 5 anni, complessivamente pari a 300 CFU. È a numero chiuso, quindi c'è una prova che si terrà il 13 settembre, quindi io vi do l'appuntamento non al 29 ma al 13 settembre, per cui ci vedremo il 13 settembre per chi di voi verrà a fare la prova di primaria. Per tutte le domande sulla prova, che cosa succede, dove si fa, come si fa, tutte queste cose qui, compresa quella cosa faccio se non passo la prova, rimando alla parte, diciamo così, dopo, tanto io mi sposto, dopo perché è di là, nella parte dove ci sono i gazebo, così mi potrete fare questa domanda. Oggi parliamo di coloro che passano la prova, quindi come farete tutti voi sicuramente. Quindi, che cosa succede dopo che si è passata la prova? Si fa questo percorso di studi di 5 anni, a scienze della formazione primaria si studiano sostanzialmente 3 cose, diciamo così. Un primo ambito di cose sono tutte le materie che noi condividiamo con i nostri cugini di scienze dell'educazione e della formazione, quindi sono tutte quelle materie che hanno a che fare con la pedagogia sociale, con la psicologia dello sviluppo, con la storia dell'educazione e con la sociologia dell'educazione, cioè tutte quelle materie che, diciamo così, appartengono a quelle che sono note come scienze dell'educazione. Poi c'è la seconda parte, questa che è specifica del nostro corso di studi, che invece ha a che fare con tutte quelle, tra virgolette, materie, tutti quegli ambiti che hanno a che fare con l'insegnamento e quindi con l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, che accoglie i bambini da 3 a 6 anni, e per la scuola primaria, che accoglie i bambini da 6 a 11 anni. Quindi c'è da studiare elementi di chimica, fondamenti di fisica, c'è un po' di matematica, c'è italiano, grammatica, geografia, storia, insomma tutte quelle materie che poi voi dovrete insegnare. Naturalmente non è che facciamo il piccolo chimico, il piccolo fisico, il piccolo storico, vi diamo tutte quelle che sono le fondamentali conoscenze di base che servono per poter insegnare nell'ambito delle indicazioni nazionali del curriculum, che sono quelle che un po' guidano la scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Poi c'è la terza parte di cose che in realtà non si studiano, perché si fanno, che sono la cosa più importante. E siccome noi vi vogliamo molto bene, vogliamo che stiate con noi il più possibile, sono quelle a frequenza obbligatoria. Perché diciamo, gli altri mi invitano a venire, noi ci teniamo così tanto che vi invitiamo a venire e vi teniamo lì. Quindi è la parte a frequenza obbligatoria ed è la parte più importante in assoluto. Che cosa sono? Sono una parte è dedicata ai laboratori. Che cosa sono i laboratori? Sono quella parte collegata ad ogni insegnamento che vi aiuta immediatamente a mettere, tra virgolette, in pratica attraverso lavori di gruppo, esercitazioni, simulazioni, quello che apprendete attraverso la teoria. Io ad esempio insegno tecniche della valutazione, c'è la parte di insegnamento legata a, appunto, alla teoria sulla valutazione, ma contemporaneamente c'è immediatamente un laboratorio che vi aiuta a sperimentare sin da subito questa concretizzazione delle attività che facciamo. I laboratori variano da un CFU 10 ore a due CFU 20 ore, ma sono soprattutto a frequenza obbligatoria, appunto servono a questo scopo. E questa è la prima parte. La seconda parte è dedicata specificatamente, questo va sempre precisato, alla lingua inglese, perché nel corso di laurea in scienze della formazione primaria è previsto il raggiungimento, cioè la gente già che se non sudava per il caldo adesso suda per l'inglese, perché dovete raggiungere il livello B2, dovete raggiungere, ma ci siamo anche noi, non è che vi facciamo così, e ogni anno c'è un laboratorio di lingua inglese che vi aiuta a raggiungere il livello di certificazione linguistica B2 e non solo vi aiuta quello, ma vi aiuta anche a imparare a insegnare inglese ai bambini, che è la cosa più importante. Come potete immaginare, per poterlo insegnare l'inglese bisogna anche saperlo parlare in un certo modo, ma ci sono 5 anni di tempo, c'è tutto il tempo per farlo, e vi assicuriamo che si arriva alla fine, perché una delle nostre caratteristiche, perché lo dico, non è una battuta per tranquillizzarvi, ma perché una delle attenzioni che abbiamo è proprio questa, perché abbiamo richieste molto significative, tant'è che molte delle nostre studentesse, parlo al femminile ormai, le nostre studentesse cominciano già a ricevere degli inviti alle scuole, a fare delle supplenze, già a partire dal terzo, dal quarto e dal quinto anno, quindi c'è molta possibilità non solo di lavorare dopo la laurea, ma prima, quindi cerchiamo di accompagnarvi nel modo migliore da questo punto di vista. Terzo pezzettino, e questo è il pezzo più importante di tutti, e fra l'altro c'è la professoressa Gianandrea che lo segue, che è il tirocinio indiretto e diretto, che è una particolarità assoluta e peculiare del corso di laurea in scienza della formazione primaria. Cioè, sono le ore che voi passerete a scuola, nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria, nelle scuole convenzionate che potete scegliere. Uno può fare la scuola dove è andata sua mamma, dove è andata la sua maestra, cioè, oppure può andare anche in altre scuole a fare anche esperienze diverse, dove a partire dal secondo anno fino al quinto lavorerete accolte da una maestra o un maestro accogliente nella scuola e seguite da dei tutor che sono maestre a loro volta, che non sono a scuola ma sono distaccate a questo scopo per accompagnarvi nella riflessione, nella preparazione, nell'analisi che vi prepara professionalmente all'attività di lavoro vero e proprio come insegnante. Questa attività poi viene precisata attraverso degli incontri di tirocinio indiretto, che è quello che farete presso l'università. Questa parte è la parte più importante perché, come potete ben immaginare, è la parte più professionalmente qualificante da questo punto di vista. Fatto questo, vi voglio tranquillizzare, si può andare in Erasmus, si può fare il coro, si può fare la scuola Leopardi, si può fare lo sport, ci sono tante cose da fare, ma certamente il corso di laurea in scienze della formazione primaria, avendo la frequenza obbligatoria, ha questo ritmo piuttosto, diciamo così, preciso e significativo. Però vediamo dai risultati degli studenti che non ci sono grossi problemi a riguardo, anche perché l'attività di orientamento in itinere, come potete ben immaginare, è molto significativa, perché appunto ci teniamo a farvi arrivare e, come potete ben immaginare, prima si diceva abbiamo 350 posti. Ecco, questo credo che sia anche la cosa su cui voglio concludere. Questo per noi è una responsabilità etica. Perché? Perché noi formiamo 350 persone che, oltre a fare il mestiere più bello del mondo, che è insegnare, diffidate da chi vi dice diverso, è veramente il mestiere più bello del mondo, possiate riuscire a farlo nel modo migliore possibile. E quindi, come potete ben immaginare, avere la responsabilità educativa di accompagnare i bambini, ma non solo i bambini, i loro genitori, i loro amici, il contesto culturale del paese, è veramente significativo. Quindi ci teniamo che questo percorso sia significativo, perché se è significativo per voi è significativo per noi, ma credo sia significativo per tutto il nostro paese, perché avere dei buoni insegnanti significa avere un paese che investe in cultura e in educazione, che è la, diciamo così, il bene culturale più prezioso che abbiamo.
Grazie, grazie professor Girotti, e abbiamo concluso la, insomma, per ora soltanto
per
la,
ora, se no soltanto scappano tutti la, via ogni volta che
ci... sì, no, infatti okay. non devo più usare questa, sì, questa chiusa. Il vivo, abbiamo terminato il vivo della presentazione dei corsi, della didattica, sì, diciamo, di quelli che sono i corsi di studio. Tu sei finito tra il pubblico.
Io
pubblico,
ogni tanto, verso la fine delle...
Siamo abituati a presentare le cose al pubblico, palco.
Scendo in mezzo al pubblico, un po' perché il question time, magari possiamo farlo diventare karaoke, ma non mi sembra il caso.
No, allora... Cioè, se continuiamo così... Sì, anche, no.
Ci tenevo a dire comunque che due delle parole più importanti di oggi, che sono state spesso ripetute, sono internazionalizzazione e comunità, quindi spendo giusto un minuto per ricordare quelle che sono le attività che vanno oltre il percorso, il piano di studi che abbiamo qui all'università. Spesso è stato detto, come ha anche detto il rettore, comunque il centro universitario sportivo, il gruppo teatrale. Io e Matteo facciamo parte di Radio Room, la radio dell'università, che insieme alla Web TV diamo voce all'università e alla divulgazione soprattutto della ricerca scientifica. Da quest'anno poi abbiamo anche un magazine che si chiama Ricerca Mag, come ho già detto, dedicato alla divulgazione della ricerca dei nostri docenti e soprattutto degli studenti. Se qualcuno ha qualche domanda in questo momento potete approfittare, approfittatene prima che poi saranno i docenti a farvi le domande.
Tra un mese, vale buona, a fine mese, quindi fra un mese si ribalta la situazione, sì. Per ora preparatevi le domande se eventualmente...
La prendiamo come un momento timidezza. Sì. Abbiamo detto poi, anzi è giusto citare, che le domande che volete fare potete farle tutte qui nel cortile, oltre che ai vari desk con i ragazzi, i senior tutor di ogni dipartimento. Mi sembra opportuno ricordare, come è stato fatto spesso e volentieri durante le altre presentazioni, tutti gli altri, diciamo, corpi o presenze che ci sono all'interno della nostra università: il centro linguistico di Ateneo, le biblioteche, dove sicuramente avrete e come noi abbiamo modo di passare molto molto tempo, e tutti i servizi che offrono, l'Istituto Confucio, che è una realtà molto importante, e ultimo ma non ultimo l'Istituto Leopardi, l'Istituto di Studi Superiori Giacomo Leopardi. Io lascio sempre le cose a metà, non so perché. e abbiamo una voce, abbiamo una rappresentante di questa scuola di studi superiori. Il microfono
è
pronto.
E abbiamo Lucia Copparoni per parlarci di quella che è l'esperienza di vita, di formazione all'interno di una scuola di perfezionamento che si affianca ai corsi dell'università.
Grazie ragazzi, buonasera a tutti. La Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi è un'occasione praticamente unica in Italia, se non unica quasi, perché è una borsa di studio molto particolare, ce ne sono una decina come questa in tutti gli Atenei italiani. Praticamente si accede tramite concorso unicamente sulla base del merito, e se si vince il concorso si hanno tasse gratuite, vitto e alloggio gratuiti, per di più tutta una serie di altri vantaggi come certificazioni informatiche, linguistiche pagate, una serie di vantaggi anche economici in più se si va all'estero, ma soprattutto il titolo è stato riconosciuto come master di secondo livello, per cui voi vi iscrivereste al vostro percorso di laurea seguendo i vostri corsi, seguendo quindi tutte le vostre lezioni, e nel frattempo frequentereste anche 70 ore all'anno di seminari della Scuola Leopardi, che sono volti fondamentalmente ad ampliare le vostre conoscenze, ad incuriosirvi sul mondo, perché si tratta di lezioni tenute da professori che vengono non solo dall'Italia ma anche dall'estero su tematiche per lo più di attualità. Quindi è un modo per rimanere sempre curiosi e incuriositi di quello che ci circonda. Appunto, la scuola nasce proprio per mantenere questo senso di interdisciplinarietà e dare agli studenti modo di arricchire la propria formazione universitaria. Io vi dico, ormai sono all'ultimo anno uscente, quindi mi piange il cuore, però la formazione che mi ha dato la scuola mi ha fatto anche sì che, valendo come master di secondo livello, nel momento in cui ci si iscrive magari a dei concorsi pubblici, questo faccia punteggio, per cui io ve lo consiglio anche in prospettiva futura, a maggior ragione. Vi dico, anche come esperienza di per sé è molto piacevole, perché siamo ragazzi che vivono in una stessa residenza, per cui c'è contatto, c'è interazione, è un ambiente vivace a livello intellettuale, ci si diverte, si scherza, si lavora ovviamente, non è da nasconderlo, però ecco, è un'occasione di quelle che effettivamente possono arricchire la vostra esperienza universitaria. Io vi dico, vi aspetto insieme ad altri nel desk qui nel cortile, e per qualsiasi domanda vi aspetto anche al concorso, naturalmente.
Grazie Lucia.
Insomma, quindi se avete le domande pronte, se c'è come a scuola, alzate la mano, ovviamente Danilo viene. Se momento timidezza, non vogliamo parlare direttamente con i professori,
ma verrà superato
l'intimità del cortile.
Fate tutte le domande possibili.
Se vi vergognate di fare domande ai docenti, ci siamo noi studenti, potete fare le domande, quelle più cattive, anche soprattutto a noi rappresentanti, quelle proprio cattive.
Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti gli interventi di oggi sulla pagina radiounimc.it nella sezione podcast. Che dire, siamo giunti al termine di questa giornata Open Day 24-25 Università degli Studi di Macerata. Your time, your place, il vostro momento, il vostro posto, il momento, perché dovete scegliere quello che sarà il vostro futuro, il vostro posto, il posto che noi speriamo che diventi l'Università di Macerata per il vostro presente e per il vostro futuro. Ringrazio tutta l'organizzazione, ringrazio i ragazzi al suono che ci hanno dato voce e hanno dato voce ai nostri docenti. Ringrazio tutti i docenti di tutti i dipartimenti che sono stati qui oggi a darvi, non solo a voi ma a tutti quelli che vi hanno preceduto, informazioni dettagliatissime a riguardo. Per qualsiasi cosa ci sono i desk lungo il corridoio, mentre per il colloquio con i docenti trovate tutto nel cortile. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento. Da Danilo e Matteo di Radio Room, buona serata.
Ci vediamo nel cortile.